popolo stava a vedere. I capi invece schernivano Gesù dicendo: ha salvato gli altri, salva te stesso. Se è il Cristo di Dio, il suo eletto. Anche i soldati lo schernivano e li si accostavano per proteggerli, per portarli dell'aceto. E dicevano: se tu sei re dei giudei, salva te stesso. C'era anche una scritta sopra il suo capo: questi è il re dei giudei. Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: non sei tu il Cristo? Salva te stesso e anche noi. Ma l'altro lo riproverava: neanche tu hai timore di Dio, benché condannato alla stessa pena, noi giustamente perché riceviamo il giusto per le nostre azioni, ma egli invece non ha fatto nulla di male. E aggiunse: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gesù rispose: in verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
La regalità di Cristo non è paragonabile alla regalità umana, perché una regalità umana non può essere eterna. Nessun uomo può essere re in eterno. Perché? Perché un regno dura fino a quando è vivo il re. Morto il re, un altro prende il suo posto. La regalità di Cristo invece è unica, perché è eterna. Lui è il re della storia, è il re dell'universo, è il re del creato, come anche professiamo nel credo. Tutto il creato è stato fatto per mezzo di lui, non solo. La Sacra Scrittura ci dice che anche non solo tutto è stato creato per mezzo di Gesù Cristo, ma la Sacra Scrittura ci dice che anche tutto sussiste per lui, cioè tutto rimane in piedi per lui. Noi apparteniamo a questo regno, noi apparteniamo a questo regno, perché questa regalità Cristo ha voluto condividerla con noi. Noi, innestati in Cristo, diventiamo re, sacerdoti e profeti per mezzo del battesimo. Entriamo a far parte di quel regno. Quindi non è che noi siamo sottomessi a un regno, sottomessi agli ordini di un re, ma veniamo resi partecipi di questo regno eterno, perché anche noi in lui abbiamo cambiato la nostra condizione. In Cristo tutto splende, il suo regno è un regno splendente di gloria, di luce, e coloro che rendono splendente questo regno siamo noi. Siamo noi i diademi della corona del Signore, perché la stessa corona di gloria il Signore l'ha condivisa con noi. Quando Lui tornerà e rapirà la sua Chiesa, e dove è Lui, saremo anche noi, come Lui ci ha promesso, anche noi riceveremo una corona di gloria. Ma attenzione, cari fratelli e care sorelle, non potremo portare la corona di gloria del Signore se prima non abbiamo portato come Lui la corona di spine. Non possiamo cercare di sfuggire. Tante volte noi ci chiediamo perché, tante cose. Ma questo perché ce lo chiediamo perché forse non abbiamo meditato fino in fondo la passione di Cristo. Un vero cristiano che vuole vivere da risorto in Cristo deve prima passare per la croce di Gesù, comprendere il mistero d'amore della croce di Gesù. La nostra vita ha senso proprio quando noi comprendiamo la croce. C'è differenza tra il portare la croce con Gesù e invece dover affrontare le sofferenze della vita senza portare la croce con Gesù. C'è una grande differenza, perché con Gesù tutto quello che noi dobbiamo sopportare, tutte le prove per le quali dobbiamo passare assumono un senso, danno senso alla nostra vita, perché ci fanno essere come Lui. Quando, appunto, abbiamo detto prima che non possiamo pensare di portare la corona di gloria nell'eternità se prima non abbiamo portato la corona di spine lungo il cammino della vita, significa proprio questo. Significa proprio dover passare per la prova nella vita con la consapevolezza che la prova serve per farci comprendere, serve per farci crescere, serve per farci comprendere il senso della nostra vita. Noi vediamo nel Vangelo di oggi un Gesù appeso alla croce. Ci sono altri passi delle scritture dove parlano della regalità di Cristo, del trionfo di questo re eterno, per esempio nell'Apocalisse. Invece è stato scelto proprio questo passo per farci capire una cosa: lui è il re dei re, ma è appeso a una croce. Un re appeso a una croce è una cosa alquanto insolita, perché in passato soprattutto erano i re che infliggevano condanne e che quindi potevano metterti a morte, ma un re non poteva metterlo a morte a nessuno. Era lui che governava, era lui che regnava, e nessuno poteva mettere un re sulla croce. Invece noi abbiamo un re che, siccome ha voluto assumere la nostra condizione umana, ha voluto prendere su di sé il dolore degli uomini, non solo le conseguenze del peccato degli uomini, ha portato il peso del nostro peccato e lo ha inchiodato sulla croce. Questo è il nostro re. Perché il nostro re ha vinto il mondo, perché il suo regno non è di questo mondo, e ce lo dice lui. Dice: il mio regno non è di questo mondo. Quindi stiamo attenti noi a voler trovare il nostro equilibrio nelle cose del mondo. Vogliamo stare bene nel mondo. Nel mondo noi possiamo stare bene nella misura in cui siamo proiettati nell'eternità. Più noi siamo proiettati nell'eternità, più noi troviamo il nostro equilibrio sulla terra, perché diamo alla terra il valore che ha e non più di quello che ha. noi purtroppo rischiamo di dare alle cose della terra un valore che realmente non ha. E quindi ci distogliamo dalle cose eterne. Distogliamo lo sguardo da colui che è il vero re, il cui regno non avrà mai fine. Perché noi dobbiamo vivere la nostra vita sulla terra guardando all'eternità? Perché? Perché tutto quello che è intorno a noi, questa condizione, per essere più chiari, la condizione in cui viviamo oggi, la tristezza, le prove, la malattia, gli scoraggiamenti, sono cose che passano. Sono cose che passano, ma quello che il Signore ci dona rimane per sempre. Allora, se io proietto la mia vita nell'eternità, non faccio altro che vivere il senso vero della mia vita cristiana. Perché il regno del Re, al quale io appartengo, è di questo mondo. Quindi se io voglio sentirmi appagato dalle cose del mondo, non potrò mai vivere pienamente realizzato nel mio essere cristiano. Anzi, mi distolgo completamente da quella che è l'essenza dell'essere cristiano. Il cristiano è chiamato alla santità. E essere santi, il termine santo, vuol dire proprio separato dal mondo. Perché il regno di Gesù non è di questo mondo. Come ben ci spiega l'Apostolo San Paolo nella lettera ai Tessalonicesi, sprona i Tessalonicesi, la comunità dei credenti tessalonicesi, a farsi imitatori di coloro che sono stati chiamati da Cristo ad essere evangelizzatori, portatori della sua parola, cioè gli apostoli. Fratelli, sapete come dovete imitarci, poiché noi non abbiamo vissuto oziosamente fra voi, né abbiamo mangiato gratuitamente il pane di alcuno, ma abbiamo lavorato, San Paolo Apostolo ai Colossesi, dice: fratelli, ringrazio con gioia il Padre che ci ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. È Lui, infatti, che ci ha liberati dal potere delle tenebre, ci ha trasferiti nel regno del suo figlio diletto. Come ha fatto a trasferirci nel regno del suo figlio diletto? Allora c'è un qualcosa di molto profondo che spesso sfugge ai credenti. Allora, in realtà, quello che siamo destinati a vivere nell'eternità, noi lo stiamo già vivendo e lo dobbiamo già vivere in questa vita. Perché nel momento in cui Gesù ha preso la nostra umanità, io sono parte di Lui, Lui è parte di me, quindi là dove sono io sarete anche voi. È un qualche cosa che si è già compiuto, ma che deve realizzarsi pienamente, ma è già compiuto. Quindi noi in Cristo siamo già tutti nei cieli, perché noi siamo innestati in Lui per mezzo del battesimo. Noi siamo stati pagati a caro prezzo dal suo sangue, siamo suoi, gli apparteniamo, accettata la redenzione, accettata la salvezza, là dove Lui siamo già anche noi. Per quello che il diavolo ha invidia dei figli di Dio, perché sa che quello che lui ha perso, Gesù ce lo ha acquistato con il suo sangue. Quindi in Cristo, seduto nel trono di gloria alla destra del Padre, anche noi siamo seduti alla destra del Padre insieme a Gesù. Già adesso, già noi siamo nella volontà di Dio, siamo già nel suo regno, perché noi stessi siamo il regno di Dio. Allora, il regno di Dio, appunto, il regno di Gesù Cristo, re dell'universo, non è fatto di castelli, di beni materiali, di grandi strutture, no. Il regno di Dio è fatto invece, è composto da coloro che sono i redenti. È un regno fatto di anime. È un regno fatto non solo di anime, ma di corpi gloriosi. Perché noi siamo destinati appunto all'eternità, non solo dal punto di vista spirituale, ma anche tutto quello che è appunto la condizione in cui viviamo adesso, non è che verrà cancellata, ma verrà trasformata. Cioè il nostro corpo mortale che si ammala, che muore, sarà trasformato in immagine del corpo glorioso di Cristo. Anche questo fa parte di quella che è l'eredità lasciataci da Gesù, vero Re e vero Signore. Quindi San Paolo lo spiega questo e dice che dalle tenebre noi siamo stati trasferiti al regno del suo figlio diletto per opera del quale abbiamo la redenzione e la remissione dei peccati. E ci dice già che siamo stati trasferiti nel suo regno, quindi noi siamo già destinati a regnare con Cristo. E questo lo spiega molto bene il libro dell'Apocalisse. Egli è immagine del Dio invisibile, generato prima di ogni creatura, poiché per mezzo di lui sono state create tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili, troni, dominazioni, principati e potestà. Queste sono tutte le schiere angeliche. Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Egli è prima di tutte le cose e tutte sussistono in lui. Non solo, quindi, come abbiamo già detto prima, tutto è stato creato per mezzo di lui, ma tutto per lui sussiste. Quindi per questo che noi vediamo che alcuni santi non hanno avuto un amore limitato, perché se un cristiano ha un amore limitato vuol dire che non sta vivendo l'amore nuovo. Alcuni santi, noi vediamo come Francesco d'Assisi, avevano un amore smisurato, perché in ogni cosa vedevano il Signore, non solo nelle persone, ma nel creato, nel cielo, nelle stelle, nel sole, nella luna, negli animali, nelle piante. San Francesco vedeva la presenza di Dio, cioè lui glorificava Dio guardando a tutto ciò che lo circondava, perché tutto ciò che lo circondava, passata la condizione attuale, sarebbe stato parte del suo regno, tutto. Perché? Perché Dio ci ha creati con amore e siccome l'amore di Dio non passa, ciò che è stato creato da Lui per amore, per il grande amore che Lui ha in sé, nella sua essenza, perché l'amore è l'essenza stessa di Dio, non passerà, ma cambierà la condizione di tutto quello che Lui ha creato. Quindi non illudiamoci che quello che ci circonda ha un tempo e una durata e poi non ci sarà più. Tutto quello che Dio ha creato è eterno, perché è segno del suo amore, e il suo amore non finisce mai. Quindi non possiamo limitare la creazione esclusivamente a un certo limite secondo quello che noi vediamo in base al fatto, per esempio, che ne so, una cosa oggi c'è, domani non c'è. Oggi c'è, domani non c'è per la condizione in cui noi viviamo adesso. Ma nell'eternità tutto quello che Dio ha creato rimane, perché Dio non cancella mai dal suo pensiero, dal suo cuore, ciò che ha creato per amore. Tutto rimane, tutto resta nel pensiero di Dio. Egli è anche il capo del corpo, cioè della Chiesa, il principio, il primogenito di coloro che risuscitano dai morti per ottenere il primato su tutte le cose. Perché piacque a Dio di fare abitare in noi ogni pienezza, per mezzo di Lui riconciliare a sé tutte le cose, riappacificando con il sangue della croce, cioè per mezzo di Lui, le cose che stanno sulla terra e quelle nei cieli. Perché c'è potenza nel sangue di Gesù? Ce lo dice chiaramente San Paolo, perché è la sua stessa vita. Il sangue di Gesù è la sua stessa vita donata per noi. Infatti dice, riappacificando con il sangue della croce, cioè per mezzo di lui, le cose che stanno sulla terra e quelle dei cieli. Ed è per questo che noi sappiamo che della redenzione ne ha beneficato tutto il creato. Noi uomini siamo i redenti, ma la parola di Dio ci dice che della redenzione ne ha beneficato tutto il creato. Quindi della redenzione non ne beneficiamo solo noi, ma ne benefica tutto l'universo. Perché tutto quello che è stato creato e che ha subito la corruzione del peccato è stato rigenerato dalla grazia per mezzo di Gesù Cristo. E quindi il regno di Gesù Cristo comprende tutto quello che è stato creato. Però non è solo una questione di discorso materiale, appunto, come abbiamo detto all'inizio, in relazione a un edificio, in relazione a un castello, no, è un qualcosa di spirituale. Però anche la materia, tutto quello, anche il nostro corpo è materiale, ma il nostro corpo materiale viene spiritualizzato, cioè non è più sotto la carne, ma anche il nostro corpo è sotto lo spirito, ed è lì che diventiamo uomini nuovi e donne nuove, non dominati dalla carne, ma tutto quello che noi siamo è sotto il dominio di Cristo, vero Re, e quindi tutto quello che noi siamo è orientato verso cose molto più alte di quelle che noi umanamente possiamo elevarci. Noi non possiamo elevarci a cose tanto alte, ma con la grazia sì, con la grazia noi possiamo vivere già un'altra condizione. Più noi siamo orientati nell'eternità, più noi potremo vivere nella pace. E quindi, come abbiamo pregato nel Salmo, regna la pace dove regna il Signore. Noi cerchiamo la pace, tutti gli uomini vogliono la pace, fondamentalmente tutti i problemi. Perché sono un tormento? Perché tutti i problemi cosa ci tolgono? Ci tolgono la pace. Non è vero? Ogni problema diventa un tormento, e quel tormento cosa fa? Ci toglie la pace. Ma la pace fa parte del regno di Cristo. Quindi la pace appartiene a coloro che appartengono al regno di Cristo. Nel mondo che giace sotto il potere del maligno non può esserci la pace. Regna la pace dove regna il Signore. Come facciamo a trovare la pace in questo mondo, dove regna il principe di questo mondo, che è Satana, il diavolo? Come può regnare la pace nel cuore degli uomini senza Dio? Come possiamo portare la pace nelle varie situazioni, nei vari problemi, se non c'è Dio che regna nel nostro cuore? Noi possiamo essere portatori di pace nel momento in cui Dio regna nella nostra vita, nel momento in cui Cristo Dio, Re e Signore dell'universo, regna nella nostra vita, perché la pace è un dono di Dio. Nessun altro può donare la pace. Non esiste nessuno che può donare la pace. Solo Dio può donare la pace, e può donare la pace anche attraverso i suoi figli. Noi possiamo essere portatori di pace. Difatti Gesù che cosa dice? Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. La pace è qualcosa che appartiene a Dio e ai suoi figli. Quindi, se vogliamo che regni la pace nella nostra vita, dobbiamo vivere orientati in quel regno che non è di questo mondo, e non focalizzare e concentrare la nostra attenzione sulle cose di questo mondo. Il problema è che non si può stare metà da una parte e metà dall'altra parte. Non si può riuscire a conciliare le cose. Quindi o si sceglie di stare nel regno di Dio, o si sceglie di stare nelle tenebre del mondo. Non si riesce a conciliare le cose. Noi ci accorgiamo come delle volte tante persone, quando insomma assaporano un po' che cosa il Signore può dare agli uomini che lo accolgono nella loro vita, quando noi veniamo sfiorati dall'amore di Dio, c'è in noi il desiderio magari di camminare sulla via del Signore, però c'è ancora un po' la tentazione di stare anche un po' con un piede nella via stretta e con un piede nella via larga. Ma questo non è possibile. o si sta da una parte o si sta dall'altra. Gesù non ci permette di camminare in mezzo. Gesù ci chiede di scegliere su quale via stare, su quella che conduce al suo regno o su quella via che purtroppo porta alla morte. Allora Gesù a un certo punto al buon ladrone, che a differenza dell'altro si mette a schermire Gesù, dice: ma non è timore di Dio? E allora a un certo punto dice: anche noi siamo qui sulla croce, ma ce lo meritavamo perché siamo colpevoli, lui invece è innocente ed è sulla croce. E allora si rivolge a Gesù e gli dice: ricordati di me quando sarai nel tuo regno. E Gesù gli dice: in verità ti dico, oggi sarai con me in paradiso. Ecco, noi che vediamo che la nostra condizione può cambiare in un attimo. Il buon ladrone riconosce chi è Gesù e in un attimo cambia la sua sorte, perché era un ladro tanto quanto l'altro, era un peccatore tanto quanto l'altro, ma è stato l'approccio con Gesù che era diverso. Uno ha riconosciuto chi era Gesù e l'altro non lo ha riconosciuto. Quindi quello che ci viene raccontato oggi dal Vangelo ci fa comprendere che dipende da noi salvarci o perderci. Dipende da noi scegliere con quali sentimenti e con quale consapevolezza guardare al Signore, e dipende da noi riconoscere quello che Lui è o non riconoscerlo, sapere chi Lui è o far finta di non saperlo. Il buon ladrone, a differenza dell'altro, ha cambiato solo il suo approccio. Si è umiliato davanti al Signore, ha riconosciuto, dice: noi siamo peccatori, siamo qui perché abbiamo colpa, noi siamo dei ladri, invece lui è innocente. Non ha avuto quell'idea di dire: beh, ma anche se era Dio, anche se è Dio, guarda che fine ha fatto, anche se è il figlio di Dio, guarda che fine ha fatto qui con noi, ha fatto la nostra stessa fine, ha fatto la fine di un malfattore. No, non si è lasciato impressionare dalla situazione, dall'apparenza, è andato oltre, dice: no, noi siamo qui ma ce lo meritiamo, ma lui che è innocente. Allora a un certo punto non vuole più perdere tempo il buon ladrone, vuole sfruttare tutto il tempo che gli rimane per affidarsi a Gesù e dire: ricordati di me quando sarai nel tuo regno. E Gesù immediatamente: ecco la misericordia infinita del Signore, in verità ti dico, oggi sarai con me in paradiso. Oggi sarai con me nel paradiso. Ecco, Gesù, ecco qui, quando noi attraversiamo i momenti difficili, vorremmo che il Signore facesse un po' le cose che vogliamo noi, no? Ma Gesù, se è buono, deve fare così. Gesù, se è bravo, deve fare così. Gesù, se non gli ha detto: beh, guarda, visto che io sono Dio e tu mi hai pure riconosciuto tale, sai che facciamo? Adesso io mi stacco dalla croce, prendo anche te, e così né tu né io moriamo, né io né tu soffriamo, lasciamo soffrire l'altro, facciamo un bello scherzetto ai nostri carnefici, a chi ci ha messi qua sulla croce. No, Gesù affronta la croce fino alla fine, salva la vita del buon ladrone, ma non nel senso di come noi intendiamo. Il buon ladrone ha la garanzia di essere nel regno di Gesù e ha la garanzia di risuscitare nell'ultimo giorno. È già con Gesù nel paradiso. Anche il suo corpo sarà glorioso. Perché? Perché la salvezza che Dio ci dà è una garanzia che la condizione attuale in cui viviamo sarà cambiato, perché ripeto, la redenzione è compiuta, ma la piena realizzazione di ciò che Gesù ha compiuto noi la vivremo al suo ritorno. Per adesso dobbiamo camminare tra le spine, dobbiamo camminare in salita, dobbiamo portare la croce con lui, dobbiamo portare la corona di spine con lui. E nel cammino di questa vita riconoscere ogni giorno chi lui è veramente, affinché un giorno possiamo ricevere la corona di gloria. E la gioia, sapete in che cosa consiste, cari fratelli e care sorelle? La gioia consiste nel sapere che qualunque cosa passeremo in questa vita non sarà niente a confronto all'eternità che ci aspetta. Ed è vero difficile delle volte vivere certe situazioni della vita, molto difficile. Si piange, si soffre, non si trova una via d'uscita e non si sa come fare. Allora dobbiamo fare proprio come ci insegna San Paolo Apostolo. Per capitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo e quelle della terra. Tutto appartiene a Lui. Da Lui siamo venuti e a Lui torneremo. Per che cosa? Per essere trasformati, per essere dove Lui è e per essere eterni. Deve cambiare questa condizione. Questa condizione cambierà ed è la nostra speranza che non sarà delusa. Questa condizione cambierà. È già cambiata, ma vedremo la realizzazione piena di questa condizione che cambierà al suo ritorno. Quindi non affliggiamoci, non perdiamo la speranza. Ma guardiamo ciò che è eterno per poter trovare la pace già nel cammino di questa vita. Il nostro Re è un Re eterno, il cui regno non ha mai fine. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.